In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere dal capitolo 17 i versetti da 22 a 27. Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa?» Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? Il re della terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?» Rispose: «Dagli estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli sono liberi?» Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su. Aprili la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro, per me e per te». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Mentre si trovavano insieme in Galilea, anche l'Evangelista Matteo ci dà delle indicazioni geografiche per gli spostamenti di Gesù, che era in continuo movimento, possiamo dire. L'abbiamo trovato a Cesarea di Filippo, nel brano precedente a quello con cui abbiamo cominciato, poi sul monte, poi l'abbiamo trovato ai piedi del monte, quando gli è venuto incontro il padre di quel ragazzo malato posseduto. Adesso si trova ancora in Galilea, mentre si trovavano insieme in Galilea. Insieme vuol dire ci sono tutti gli apostoli riuniti insieme con lui. Sono in Galilea, quindi ancora a nord della Palestina. E cosa fa Gesù adesso? L'importante è quello che lui dice ai discepoli. Disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Vedete come nella mente, nel cuore di Gesù c'è sempre questo pensiero. L'aveva già detto a Cesarea, adesso lo ripete qui in Galilea. L'aveva accennato anche ai discepoli scendendo dal monte. Adesso lo ripete non in maniera così completa come la prima volta, dove aveva detto anche il luogo dove questo sarebbe avvenuto, dove aveva detto quali uomini erano quelli che l'avrebbero fatto soffrire e morire. Questa volta lo dice in maniera più stringata, possiamo dire, ma è completa, il figlio dell'uomo. Gesù usa sempre questo titolo per parlare di se stesso. Così capiscono che lui sa chi è, figlio dell'uomo. Cosa vuol dire? Che è l'uomo come dovrebbe essere, come Dio l'ha pensato quando lo ha creato. Lo ha pensato e creato senza peccato, figlio dell'uomo, colui che è capace di essere figlio e quindi ubbidiente. Il peccato è la disubbidienza. Quindi lui è l'unico, perché è l'unico senza peccato. Tutti gli altri sono discendenti di Adamo anche in questo aspetto della vita. Tutti hanno dentro, portano dentro di sé un po' il residuo o il legame con la disobbedienza di Adamo. E difatti lo possiamo constatare senza guardare agli altri. Noi stessi abbiamo spesso la tentazione di disubbidire a Dio, di non prendere sul serio i suoi insegnamenti. Il figlio dell'uomo, l'unico uomo che è figlio, sta per essere vuol dire che siamo vicini a questo momento, che non è più così lontano come si potrebbe pensare, sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Le mani degli uomini non sono mani delicate. Le mani degli uomini sono come quelle di Caino. Quindi se sta per essere consegnato nelle mani degli uomini vuol dire che gli uomini mettono in azione, quando hanno tra le mani qualcuno, tutte le loro passioni, dall'invidia alla gelosia, quindi poi la violenza, quindi il divertirsi per la sofferenza, come lo si vede continuamente ancora oggi nel mondo. Sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Siamo vicini a quel momento che Gesù aveva già annunciato alcuni giorni prima a Cesarea di Filippo. E gli uomini come concludono il loro agire con lui? Lo uccideranno. Gesù lo dice con tutta chiarezza. Ma ecco, non è l'ultima cosa che avviene. Sì, gli uomini non sanno fare altro, ma quando gli uomini hanno completato quello che essi sanno fare, ecco, entra in azione Dio con il suo amore, e l'amore dà vita, ma il terzo giorno risorgerà. Il terzo giorno. Il terzo giorno è anche un messaggio molto importante, perché il terzo giorno è il giorno in cui Dio agisce. Così era stato anche altre volte. Quindi se risorgerà il terzo giorno vuol dire che è Dio che entra in azione. Perché Dio aspetta il terzo giorno? Quando tutti sanno e vedono e possono verificare quello che sono capaci di fare gli uomini. Il terzo giorno la morte è sicura. Il terzo giorno è il giorno che viene dopo la morte. Gesù aveva parlato, e lo racconta Luca nel suo Vangelo, quando gli hanno detto vattene perché c'è Erode che ti cerca, e Gesù aveva detto oggi e domani io vado per la mia strada, faccio quello che Dio mi chiede. Il terzo giorno, anche quello è nelle mani di Dio, anzi, è allora che Dio manifesta la sua onnipotenza. Ma il terzo giorno risorgerà. Quindi in questo discorso che Gesù fa ai discepoli ci sono due notizie: la sua morte e poi la sua risurrezione. I discepoli cosa capiscono? Essi furono molto rattristati. Perché? Restano fermi alla sua morte violenta. Non capiscono la seconda notizia: il terzo giorno risorgerà. A questa notizia dovrebbero essere contenti, rallegrarsi, perché potranno vedere, dopo l'agire degli uomini, potranno vedere l'agire di Dio. Ma essi sono rattristati e rimangono tristi. Non capiscono questo discorso del terzo giorno, perché la parola risorgerà non la conoscono, non l'hanno mai sperimentata, non l'hanno mai vista. E allora questa seconda notizia che Gesù dà loro rimane come nascosta, la dimenticano. Il terzo giorno risorgerà. Questa loro tristezza che cosa significa? Hanno capito anche che quello che sta per avvenire per lui, il figlio dell'uomo, il loro maestro, il loro signore, sarà quello che avverrà anche per loro. Ne troviamo un accenno abbastanza chiaro anche nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12, al versetto 17. Cosa farà il drago che si infuria contro la donna, l'immagine della Chiesa? Se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Gli apostoli sono in possesso della testimonianza di Gesù. Quindi c'è sempre il drago che si avventa contro di loro, e questo sarà fino alla fine dei tempi. Quindi questa tristezza rimane nei discepoli finché non diventerà più bella, più importante, l'unica notizia degna di essere attesa: il terzo giorno risorgerà. Gesù si mette in moto di nuovo quando furono giunti a Cafarnaum. Quindi continua a viaggiare e i discepoli stanno con lui. A Cafarnaum è il luogo dove Gesù ritorna, perché era partito da lì. Cafarnaum è il luogo dove si può dire c'era la sua abitazione abituale, anche se era spesso fuori nei villaggi o anche in regioni lontane come Cesarea di Filippo. Arrivati a Cafarnaum, che era una cittadina importante, a nord del lago. Cosa succede a Cafarnao questa volta? Quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro. Ci sono gli incaricati per riscuotere la tassa per il Tempio. Questo cosa significa? Che siamo vicini a Pasqua. Quindi, quello che aveva detto prima, il figlio dell'uomo sta per essere, è proprio vero, siamo vicini alla Pasqua, a quella nella quale, durante la quale Gesù si offrirà. Questi che riscuotono la tassa, che tassa è per il Tempio? Il Tempio è quello di Gerusalemme, l'unico Tempio per gli ebrei. Tutti gli ebrei, come dice il libro dell'Esodo al capitolo 30, devono, gli ebrei maschi, devono pagare, cioè offrire, non pagare, offrire per il Tempio una certa somma ogni anno come contributo per il mantenimento del Tempio e dei servizi che si svolgono nel Tempio. E questo contributo era fissato già dai tempi di Mosè, mezzo siclo. Mezzo siclo a testa. Riscuotevano la tassa per il Tempio. C'erano degli incaricati per questo che giravano, altrimenti mica tutti potevano andare con facilità al Tempio di Gerusalemme. E allora il Tempio mandava gli incaricati a raccogliere questa offerta che, essendo obbligatoria, veniva chiamata tassa. Si avvicinano a Pietro. Come mai a Pietro, invece che a un altro? Probabilmente si sono accorti, ormai era chiaro per tutti, anche per la gente, che tra i discepoli Pietro era il più vicino a Gesù. E difatti lo vediamo lungo tutto il Vangelo, che lui è sempre in prima fila, sempre il primo. Si avvicinano a lui, gli fanno una domanda: il vostro maestro non paga la tassa? Interessante, non chiedono, tu non paghi la tassa. Ma il vostro maestro non paga la tassa, perché se la paga lui, la pagano tutti i discepoli. E quindi questi la possono chiedere a tutti. Pietro cosa risponde? Semplicemente sì. Non sta lì a fare discorsi. Sì. È sicuro che Gesù paga la tassa. Però Pietro dà questa risposta senza prima aver chiesto a Gesù. La dà di suo. Pietro era stato lui a dire alcuni giorni prima a Cesarea di Filippo, a dire a Gesù: tu sei il figlio del Dio vivente, tu sei il figlio. Però questo per Pietro non aveva conseguenze. Difatti subito dopo lo ha rimproverato, e questa dichiarazione era come una notizia che rimane in testa ma che non cambia il comportamento. Avrebbe potuto pensarlo lui da sé, che il figlio non paga come il figlio del re, non paga le tasse per il re, così il figlio del Dio vivente non paga le tasse per il Dio vivente. E poi Pietro entra in casa, dove Gesù era già entrato. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne. Prima che Pietro chieda a Gesù dove prendiamo i soldi per pagare la tassa, dove li prendi per pagare la tua parte di tassa, interviene Gesù e lo interroga: che cosa ti pare, Simone? Gli chiede un parere. Gesù vuole sempre che noi le pensiamo le cose. E fa una domanda: i re della terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Pietro sapeva rispondere a questa domanda. Si vede che tutti sapevano che i figli del re non pagano tasse. Sono liberi perché mangiano la tavola del re, i suoi figli. Quindi da essi non vengono chieste, non viene chiesto loro di pagare tasse e tributi. Rispose: dagli estranei. Pietro lo sapeva. Gesù replicò: cerca di far ragionare Pietro. Quindi i figli sono liberi, sono esenti, non occorre che paghino i figli, né i figli di questo mondo, dei regni di questo mondo, non devono pagare. E allora è chiaro, Gesù, di cui Pietro stesso aveva detto sei il figlio del Dio vivente, allora Pietro lui stesso avrebbe dovuto arrivare a concludere: allora Gesù non deve pagare la tassa. Perché ha risposto di sì prima? Suona come un mezzo rimprovero a Pietro. Aveva parlato senza prima domandare. Aveva detto sì, però avrebbe potuto dire: aspetta che chiedo, perché lui è il figlio del Dio che abita il Tempio di Gerusalemme. Quindi se è il figlio è libero, non deve pagare la tassa. E col figlio anche tutti i suoi familiari e i discepoli sono quelli che vivono con lui adesso. Quindi nemmeno essi dovrebbero pagare. Quindi i figli sono liberi. Qui non sappiamo che faccia ha fatto Simone, Pietro, non sappiamo cosa ha pensato, Matteo ci risparmia di dirci tante cose, anche questa, e va avanti subito quello che ha detto Gesù. Ma, allora c'è un ma, per evitare di scandalizzarli. Come dire, questi che stanno riscuotendo la tassa, se noi non la paghiamo si scandalizzano. Dicono che ebrei sono, non sanno chi è Gesù. E Gesù non glielo vuol dire, devono rendersi conto da soli, casomai. Tutti i miracoli, i prodigi che erano avvenuti avevano questo scopo, di aiutare la gente a accorgersi chi è Gesù, che lui viene davvero da Dio che è suo figlio. E anche con tanti discorsi che Gesù aveva fatto, avrebbero potuto arrivare a capire. Quelli che volevano, potevano capire. Oppure, Gesù l'aveva visto, che con l'intelligenza non si arriva a capire. Allora è il Padre che rivela, anche a Pietro è stata una rivelazione dall'alto, che gli ha dato questa chiarezza di dire: tu sei il figlio, il Padre mio te lo ha rivelato, gli ha detto Gesù. Per evitare di scandalizzarli, cosa facciamo? Paghiamo? Paghiamo. Come facciamo a pagare? E allora cosa dice Gesù? Va al mare, al lago che era lì fuori dalla porta di casa di Simone. Getta l'amo, prendi il pesce, il primo che arriva. E bello questo che Gesù fa fare a Pietro un mestiere che lui sa fare, pescare. E poi cosa vi aspettereste che dica Gesù? Prendi il pesce, quando ce l'hai in mano vai a venderlo e così guadagni i soldi per pagare la tassa. Vi aspettavate questo probabilmente. E invece no. Aprigli la bocca. Vi troverai una moneta d'argento, che è il doppio di quello che deve pagare una persona, il doppio di mezzo siclo, quindi un siclo, la moneta d'argento. Vi troverai una moneta d'argento, prendila. E il pesce? A Gesù non interessa che fine farà il pesce, se lo mangeranno o no. Prendila, la moneta d'argento, e consegnala loro, per me e per te. Vale per due. Cosa vuol dire questo? Per non scandalizzarli, per evitare di ferire la sensibilità degli uomini, di quelli che non capirebbero, che non sanno che lui è il figlio di Dio e che quindi come tale dovrebbe essere esente o è esente, per evitare di scandalizzarli, Dio stesso provvede. Il padre del figlio provvede lui anche al denaro necessario per la tassa. Quindi abbiamo sempre fiducia in questo Dio, che non vuole che vengano scandalizzati, che vengano impediti dal credere che Gesù è di Dio, perché se lui non paga, loro pensano questo non è neanche un ebreo. Chissà cosa potrebbero pensare, è disubbidiente, quindi è peccatore, quindi non li credono più. Per evitare questo scandalo, ecco, Gesù non gli dice: cerca di guadagnare col tuo lavoro, vai a vendere il pesce. No, Gesù non vuole dare importanza al denaro e quindi al guadagno. Lo sappiamo già da quando aveva distribuito i 5 pani ai 5.000. I discepoli pensavano di dover svuotare la loro cassa e non era abbastanza per andare a comprare. Gesù non fa di questi calcoli sul denaro. Come quella volta il padre ha pensato al pane per i 5.000 senza denaro, così anche questa volta il padre pensa, aiuta a pagare la tassa, ci vuole il denaro, ma fa arrivare il denaro senza che Simone, Pietro, vada a vendere. la provvidenza del Padre è sempre presente. Interessante per noi è questo per evitare di scandalizzarli. E questa parola resterà nel ricordo, nella memoria degli Apostoli. San Paolo ne parla un paio di volte nelle sue lettere. Per evitare di scandalizzare, non mangerò carne mai. Se qualcuno si scandalizza perché io mangio la carne. E così altre nella lettera ai Romani, capitolo 14, la prima ai Corinzi, capitolo 8, ci sono dei passi in cui questa parola, per evitare di scandalizzarli, diventa un po' una regola anche nel comportamento della Chiesa. La Chiesa, quello che fa, in tutto quello che fa, cerca di aiutare a conoscere Gesù come figlio di Dio, vero figlio dell'uomo, e non fa cose che potrebbero impedire questa fede, che potrebbero impedire di credere quest'annuncio, per evitare di scandalizzarli. Questo avviene quando Gesù sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Lui non vuole danneggiare la fede o la possibilità della fede nel cuore di questi uomini, anche se sono quelli che lo uccideranno. Continuiamo a ringraziare Gesù anche per quello che ha fatto, quello che ha detto e quello che c'è di insegnamento e di luce anche per la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.